pensiero.
18:37, sempre l'ascolto del martedì autogestito da femministe e lesbiche che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Comincia il nostro spazio Educare al Genere. Come preannunciato, abbiamo qui in diretta con noi due compagne dell'associazione Scosse. Sono qui con noi perché il 20 e il 21 settembre si è tenuta un convegno di due giorni partecipatissimo e veramente di molto successo, insomma, permettetemi questo termine, Educare alle Differenze, una due giorni di tavoli, di discussione che riguardava sia diciamo donne che lavoravano nella scuola, che lavoravano nell'educazione del genere, ma che poi prendeva in realtà come interesse anche tante di noi che forse nel campo non ci stanno tanto, forse ci stanno anche in altre forme. Quindi io vi do il benvenuto.
Ciao. Buonasera a tutte e tutti.
Buonasera. Allora, questa due giorni organizzata dall'associazione Scosse, da Stonewall e da Alice, che si ripeterà poi, insomma, però non diamo anticipazioni, però lasciamo un po' le altre compagne così sul filo. Volete raccontarci brevemente questa due giorni? Direi di fare un piccolo preambolo e poi magari parliamo un po' anche di voi.
La due giorni appunto che ci si è tenuta a Roma, il 20 e il 21 settembre, è stata appunto, come hai detto prima tu, promossa dall'associazione Scosse insieme a Stonewall, insieme al progetto Alice di Bologna, ed è un po' l'idea di iniziare un momento di dibattito dal basso sulla questione appunto di educare le differenze, cioè di tutto quanto quello che entra fuori, esce fuori dalla normatività che ci viene imposta dentro la scuola e fuori la scuola, e quindi dare spazio e dare voce anche a tutto questo, dare voce non semplicemente dei progetti esistenti ma anche dei processi educativi e pedagogici. Per noi appunto è molto importante valorizzare quello che è la scuola, quello che è la scuola pubblica e tutte quante le esperienze che ci sono di valorizzazione delle differenze all'interno della scuola e fuori la scuola, e questo un po' è stato il tema che ci ha portato a promuovere questa giornata. L'idea appunto era di un percorso nazionale facendo sì che si svolgesse a Roma, ma che tre promotori fossero appunto un romano centro, Bologna il progetto Alice del Nord, invece Stonewall di giù di Siracusa. È un punto anche un po' l'idea anche geograficamente di provare un po' a raccogliere tutte quante le variopinte esperienze che esistono in Italia, e siamo molto contenti rispetto a quello che c'è stato. Presentando un po' chi siamo, Scosse è un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2011 da delle donne precarie, che molte uscite dall'università, che lavoravano, che facevano vari progetti. È nato all'interno di quello che è l'Università di Tor Vergata, e poi invece ha avuto la capacità di darsi una strada da sola, e ha al suo interno tantissime proprio vocazioni, potrei dirlo, senza il termine cattolico del termine, sì, naturalmente, che sono appunto quello della promozione dell'uguaglianza, delle pari opportunità, del rispetto e delle differenze esistenti, in tantissimi ambiti che possono andare dall'educazione alla conciliazione, al lavoro, alla promozione di una cultura un po' diversa. Questo è un po' quello che siamo noi.
Molto ambiziose.
Molto.
Sappiamo che state riuscendo, state crescendo in questo obiettivo. Direi che magari parliamo un po' meglio di voi nella seconda parte, quando sentiremo anche altre donne che hanno partecipato a questi due giorni. Volevo chiedervi se ci raccontate un po' com'era strutturata. Era molto interessante com'era strutturata questa giornata. C'erano dei tavoli, delle plenarie finali, dei resoconti, insomma, dici un po' tu.
Sì, era strutturata su due giornate, ci sono state moltissime partecipazioni, circa 600 adesioni, 200 associazioni, moltissime singole che afferivano a diversi settori, a diversi ambiti, quindi dalla scuola, ai collettivi, alle donne interessate in ambito associativo, ai temi, ai genitori, quindi c'è stata una partecipazione molto molto ampia ma anche variegata, e questo è stato secondo me un punto veramente di forza notevolissimo. È stata strutturata in due giornate con due plenarie, una in apertura e una in chiusura, e in mezzo alle plenarie ci sono state delle discussioni mirate all'interno di sette tavoli suddivisi per fasce d'età, quindi la scuola dell'infanzia, le scuole elementari, le scuole medie, e poi due fasce rispetto agli istituti superiori, e dei tavoli che affrontavano temi più generici in merito alla formazione permanente, all'educazione, alle differenze di genere, e poi anche a come intervenire rispetto alla società e all'acquisizione dei diritti. Quindi ogni tavolo ha avuto un confronto molto vivo e molto attivo tra i diversi referenti intervenuti, è emersa questa volontà davvero molto bella ed entusiasmante di fare rete a prescindere dal vissuto precedente, a prescindere dalle differenziazioni, perché si aveva questo desiderio molto forte di esternare e di condividere le buone prassi e i progetti entusiasmanti presenti già in tutta Italia. E quindi di mettere a fattor comune questo elemento che è venuto fuori in maniera preponderante, tant'è che adesso da qui in poi ci sarà una trattazione dei vari temi usciti dalle due giornate poi nell'ambito di comitati locali, per poi rincontrarci fattivamente tra un anno circa e affrontare un'assemblea nazionale.
Ma tu hai partecipato a un tavolo in particolare, magari ce lo vuoi raccontare? Comunque possiamo anche ricordare che sul sito di scosse.org sono pubblicati tutti i report dei 7 tavoli del lavoro e il documento finale della plenaria, quindi tutto quanto lo potete trovare sul loro sito, però insomma ci faceva piacere sentire dal vivo come è andato il tuo tavolo. Tu mi dicevi diritti?
Sì, società e diritti.
Società e diritti.
Il tavolo numero 7 è un tavolo anche questo che ha visto la comunanza di realtà molto differenziate, con strutture più organizzate nell'ambito del settore gender piuttosto che LGBT, a singole variamente interessate, a realtà presenti da molti anni sui territori, a realtà più giovani come Quirsquilie, che avevano veramente una volontà di confronto ma anche immediatamente di trasmissione delle esperienze maturate e della volontà di evoluzione di queste stesse esperienze. Quindi devo dire che il grosso del confronto emerso ai tavoli era di questa natura, proprio di emersione dei vari progetti stabiliti e la volontà di portar fuori, quindi di far fuoriuscire delle buone prassi. Quindi molto del dialogo si è incentrato su questo. Un elemento fondamentale che è uscito fuori da questo tavolo, ma che poi ha trovato fattor comune anche negli altri tavoli, è il fatto che chiaramente l'educazione alle differenze dovesse essere un'educazione che potesse creare poi un gruppo di pressione che iniziasse dalla scuola come elemento fondativo dell'educazione di tutti e tutte, e che nella scuola contemplasse non solo gli alunni piuttosto che gli studenti, ma anche una formazione rivolta a genitori e insegnanti, quindi una formazione tout court che poi costituisse un vero e proprio gruppo di pressione che fuoriuscisse nella società innescando un processo virtuoso. Ecco, questo si è sviluppato in questo tavolo, ma in maniera trasversale è stato presente quasi alla totalità dei tavoli, perché proprio si aveva la necessità davvero di poter creare un nuovo impatto a fronte anche di varie problematiche oscurantiste create nei confronti degli stereotipi di genere oggigiorno vigenti.
Senti, noi siamo state presenti a queste due giorni, abbiamo anche intervistato delle donne che sono state là. Io farei adesso sentire una breve intervista di 3 minuti e poi ritorniamo in voce e continuate a raccontarci dei tavoli.
Ok, grazie.
Dovrebbe partire. Ok, allora siamo qui con, ti vuoi presentare, Elena, studente in filosofia e faccio parte della Società Italiana delle Letterate, però di Trento, della città dove non vivo, ma ogni tanto diciamo partecipo alle riunioni e all'elaborazione, a partire da letteratura e varie diciamo discipline umanistiche, e però con diciamo l'intento di cambiare il linguaggio e la percezione anche dei nostri concetti nella società, quindi termini femministi, politici.
E quindi molto in tema con questi due giorni. Tu a che tavolo hai partecipato?
Società e diritti, uno dei più generici e ricco di molte esperienze, e che infatti diciamo aveva bisogno di molta elaborazione interna prima di riuscire a trovare sintesi, però ci siamo riconosciute, abbiamo riconosciuto che pur con provenienze diverse, lavorando anche su cioè in ambiti, mettiamo tra scuola, appunto nell'università, teoria, quindi collettivi che si occupano di
di promozione contro la violenza sulle donne o anche contro le mafie, è venuto fuori anche questo legame. Comunque riusciamo a vedere il senso della pratica dell'altro anche come arricchente per le nostre, e questo insomma perlomeno, cioè già solo questo è positivo del conto.
Questa due giorni è stata un successo, ci sono state più di 200 associazioni che hanno partecipato, voi siete venute insomma addirittura da Trento, ma come continuerete questo percorso?
Beh, ci sono molte proposte e che di 7 tavoli di lavoro sono state anche diciamo formulate da 7 tavoli del lavoro sono state formulate anche in comune senza saperlo, diciamo l'idea di fare una rete di per se stessa può sembrare una cosa tra 150-200 associazioni molto audace, anche in realtà velleitaria, però l'idea si approfondirà e ci saranno vari tipi di messa in comune e di circolazione di pratiche che già sono buone, già sono state fatte, e oppure di similarità di lavoro e quindi anche di contatti di persone reali e di associazioni l'una con l'altra anche trasversalmente nel paese. Oppure sarebbe buono e qualcuno ha manifestato anche l'esigenza, penso che si siano messe in contatto all'interno di una regione, no? Tra province vicine, perché diciamo se a Catania fanno una cosa simile, lavorano sullo stesso, delle donne o delle persone che lavorano a Trapani o a Siracusa, è ottimo poter legare e potersi semplificare il lavoro e anche avere modo di interloquire più facilmente con le istituzioni, la società civile tutta, gli ordini provinciali.
Torniamo in onda con Patti Smith, così.
Wow,
mi è piaciuta. E abbiamo ascoltato una testimonianza di una ragazza della Società Letterate di Trento che per l'appunto ha partecipato al suo tavolo di società e diritti e ne è rimasta molto entusiasta. Io tra l'altro volevo sottolineare, diciamo adesso fuori onda, a parte la grande partecipazione anche molto di insegnanti, di genitori, genitrici e soprattutto anche di persone che anche stanno un po' all'esterno e quindi vogliono solamente cercare di capire di quali strumenti si possono dotare nella loro vita, però anche una cosa che mi ha colpito molto è la quantità di associazioni che sono venute a parlare per ogni tavolo, erano quasi 200.
Assolutamente sì.
Erano quasi 200 associazioni, erano tantissime.
Sì, no, anche perché poi dopo, anche proprio nel lanciare questa due giorni, abbiamo scelto di far sì che tutte le associazioni che volessero potessero essere se stessi promotrici del progetto. Infatti andando a vedere il sito, per chi ha già visto appunto quello che è il materiale informativo, oltre i tre soggetti promotori c'erano anche tutti quanti i login di tutte quante appunto le 200 associazioni promotrici, che è anche un modo per costruire dal basso un progetto di metterci la faccia e metterci la volontà di costruire un percorso insieme.
Senti, anche tu hai partecipato a un tavolo in particolare, mi dicevi al tavolo 12-14, che io lo trovo un po' impegnativo perché è una fascia di età che noi donne che abbiamo fatto le medie ricordiamo bene.
No,
io
la
ricordo come abbastanza anche un po' violenta, traumatica, insomma diciamo che lì più che gli strati di genere l'esuberanza di genere maschile viene fuori proprio in tutte le sue forme, quindi magari voi avete trovato degli strumenti per intervenire in quest'ambito specifico.
Guarda, il tavolo era appunto come hai detto tu 12-14 e come anche ribadivi prima era proprio molto composito al suo interno, nonostante fosse un tavolo per classi d'età specifico per quanto riguarda quello che è un intervento che è la scuola media, avevamo al suo interno appunto quelli che erano associazioni che sono casomai sia perché interessati o perché casomai fanno interventi di progetti laboratori all'interno delle scuole o fuori con le scuole, con non so, centri sportivi, consultori, cose del genere, che hanno quindi relazione con i ragazzi. Moltissime docenti, nessuna preside.
Nessuna?
Nessuna. Nel nostro tavolo almeno no.
È indicativo. Ma...
No, infatti è stato indicativo, e anche qualche genitore, che appunto è interessante anche proprio nella volontà di poter dire: ok, io ho questo figlio o questa figlia in questa fascia di età, mi interessa capire come posso essere anch'io un soggetto responsabile nella sua costruzione e educazione fuori, senza stereotipi. È stato molto interessante perché c'è stato naturalmente uno scambio delle varie esperienze e dei progetti. Quello che è piaciuto è il fatto che non tutte quante arrivassero lì a raccontare il proprio progetto, perché casomai avevano un background culturale e politico che le avesse portato a dire sì, ok, c'è bisogno di fare educazione alle differenze all'interno delle scuole. Ma invece casomai spessissimo le insegnanti si sono trovate poi dopo davanti ai ragazzi, quindi uscite dall'università e dalla formazione, ti trovi davanti a una classe, come dicevi tu, in piene crisi ormonali delle medie, e dici: oh mio Dio,
ho bisogno di aiuto anch'io.
E questo è stato molto interessante, perché proprio tutti quanti hanno sottolineato, tutti quanti coloro che lavorano all'interno delle scuole o comunque con questi ragazzi, anche la necessità di formazione. Cioè, io mi trovo davanti a dei ragazzi, non è che tutto quanto quello che so io è giusto, io ho bisogno di formazione, e di una formazione che sia non semplicemente per me interessata, ma che sappia coinvolgere tutto quanto il corpo docente. Per questo anche facevo la battuta dei pochi presidi, perché loro proprio hanno chiesto proprio che non è che chi fa un percorso di educazione a differenze con i ragazzi, fra virgolette, se la canta e se la suona da solo,
certo,
o da sola. Spesso e volentieri, ma invece far nascere progetti che possono fare una formazione a tutto quanto il corpo docente, e anche un po' quello che è uscito fuori dal tavolo al futuro corpo docente. È stato un tavolo anche molto, molto buono, secondo me, molto operativo, perché appunto è voluto entrare proprio nel vivo delle esperienze, ha voluto lanciare delle esperienze concrete. Dai libri di testo, quindi i libri di testo vanno rivisti perché sono stereotipati, quindi come posso fare io un progetto di cancellazione o comunque messa in critica degli stereotipi se poi dopo il libro di testo mi propone sempre i soliti ruoli o comunque il solito modello familiare? Quindi questa è stata una critica molto forte. Naturalmente la formazione permanente per i docenti e la scuola un po' come luogo aperto che sappia costruire dei percorsi che possano coinvolgere la cittadinanza, i genitori, i ragazzi, il corpo docente. Quindi un po' ripensare a una scuola un po' diversa anche rispetto a quella che ci stanno proponendo in questo momento.
Sì, mi sembra, ne parlavamo prima mentre insomma ci siamo incontrate prima della trasmissione, ci sembrava un punto che soprattutto a noi del martedì è piaciuto molto, questo di mettersi in gioco, magari non in un concetto, nel senso non lavorando con i ragazzi e quindi creare, magari diciamo prima, no, un po' un'isola felice che probabilmente non è incisiva come lavorare, secondo me, sugli insegnanti, nel senso anche dare degli strumenti alle insegnanti e agli insegnanti di riconoscere dei sintomi di violenza, di riconoscere dei dati, di riconoscere anche che è una cosa che soprattutto in una fascia d'età del tavolo che tu hai partecipato è veramente molto molto ignorata oppure ributtata un po' a questa nuova parola che è bullismo, no? E non si annulla, insomma, io penso un po' che è una parola che annulla tutto, cioè non dà più il conflitto di genere. Invece probabilmente dotando gli insegnanti, dotando in realtà, facendolo insieme, cioè riscoprendo insieme un nuovo modo di combattere la violenza di genere, gli stereotipi, secondo me noi ci è sembrata una cosa molto interessante.
No, ma infatti moltissime insegnanti, operatori e operatrici hanno sottolineato come il fatto che di essersi avvicinati a queste tematiche spesso e volentieri per dei casi di violenza o comunque di, appunto, come detto tu, bullismo, categorizzati come bullismo all'interno della classe o del gruppo di ragazzi, ma subito si sono resi conto che se non si prendeva il discorso in una dinamica un po' più ampia, quindi educazione sentimentale, educazione sessuale, educazione all'affettività, rispetto alle differenze di genere, anche il singolo elemento o problema non poteva mai essere affrontato, sarebbe stato semplicemente un palliativo.
Sì.
E quindi invece per aggredire la problematicità bisognava andare proprio nel vivo del problema, quindi proprio su lotta agli stereotipi, differenze di genere, dinamiche di potere e comunque una cultura di potere che viene riproposta ai ragazzi direttamente o indirettamente.
Sì, mi sembra veramente interessante. Sono quasi le 7, già mezz'ora che chiacchieriamo molto piacevolmente con voi di questa 2 giorni. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa, facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo. Che dire, siete un po' stanche? Ci sentiamo Patti Smith, che in realtà prima non ce la siamo sentita.
Sì.
Vi vedo, ok.
can understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Eccoci qua, torniamo in diretta prima di collegarci con Pina, che sicuramente all'ascolto con noi, la salutiamo. Ciao, è insomma, quindi ci sta ascoltando, tra pochissimo la chiamiamo. Volevamo un attimo approfondire, evidentemente abbiamo trovato un argomento che ci sta accalorando, questo del bullismo. Che non si sente, un attimo, no, lei non si sente. Oh, lei la mandiamo andata fino a mo.
Quella bellezza resta in una mano, e adesso che non rispondi, ora nel silenzio il tuo pensiero.
Ok, vai, si sentiva, era la mia cuffia.
Non ti aspetta, ferisce questa terra dolce e diffidente, ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto, ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure, ed aspettare
è quel segreto che vorrei insegnarti.
Eccoci, è tutto fatto apposta per creare suspense.
Sì, perché davvero questo tema è particolarmente importante per noi. A volte si affrontano alcune problematiche in maniera scollegata, come se non ci fosse un nesso tra l'educazione alle differenze di genere e fenomeni quali il bullismo di qualsiasi natura, sia quello omofobico, sia quello di altra natura, oppure la violenza di genere. Ecco, questi fattori sono strettamente interconnessi e poter influire in maniera incisiva nei processi culturali, educativi e formativi è davvero centrale, oltre all'approccio che chiaramente deve essere utile ed essenziale anche in ambito mediatico. Però la connessione è forte, quindi se si vuole creare una società che chiaramente non sia improntata ai pregiudizi piuttosto che agli stereotipi e non ingeneri poi in maniera coatta dei comportamenti disfunzionali come la violenza di genere piuttosto che il bullismo, chiaramente bisogna intervenire sin da alle scuole, coinvolgendo chiaramente non solo gli studenti ma anche tutti i referenti utili al processo educativo, quindi il personale amministrativo, gli insegnanti e anche i genitori, chiaramente.
Sì, soprattutto la violenza va nominata, la violenza, esatto, contro le donne, la violenza contro le lesbiche va nominata.
Assolutamente sì.
E
assolutamente
quindi
sì.
Nel momento in cui tu la butti in un calderone di una violenza generica, ovviamente gli levi tutto lo specifico. Io direi, prima di sentire sì. Pina, vi faccio questa domanda. Siamo al martedì autogestire femministe e lesbiche, quindi la domanda ve la faccio: quanto magari il femminismo per voi è stato importante in questo percorso, se l'avete incontrato, se è stato
inizio a rispondere io. Per me è stato centrale, è stato veramente un elemento di evoluzione della mia identità. L'ho incontrato circa 15 anni fa ed è stato un momento in cui la mia identità si è strutturata in maniera più consapevole, quindi in quel momento ho in maniera cosciente preso in mano in modo diverso la mia vita e cercato di condividere quello che avevo acquisito, quindi per me è stato veramente un elemento centrale di modifica dell'esistenza.
Allora, nella mia vita personale mi ha cambiato, cioè io cioè da così a così, e sono ormai quasi 10 anni che bazzico in vari collettivi. Prima ricordavamo appunto all'università, ho passato moltissimi collettivi con le mie compagne, quelle storiche con cui ho fatto collettivo, e spesso e volentieri quando mi è capitato di parlare con le più piccole, quindi di perché io sono femminista e che cos'è, la cosa che ci è più piaciuta è come se avessi messo gli occhiali.
Ah, bella, mi piace.
Prima, cioè quando a un certo punto tu ti rendi conto di determinate cose, quello che prima era normale lo inizi a vedere appunto con occhi diversi, quindi come se ti fossi messa appunto quelli, noi li chiamiamo appunto gli occhiali del femminismo, con le compagne del mio collettivo, perché rileggi tutto, rileggi quello che è il quotidiano, rileggi il tuo passato, rileggi le tue esperienze di vita, rileggi quello quando cammini in mezzo alla strada, quello che succede. Quindi naturalmente sì, è molto forte qui dentro, ed era anche un po', secondo me, molto forte in quella 2 giorni, c'erano tante che avevano passato quell'esperienza lì.
È vero. Allora non so se vogliamo aggiungere qualcosa oppure ci sentiamo un brano musicale, nel frattempo cerchiamo di chiamare Pina, ti stiamo chiamando, quindi rimani davanti al telefono.
I'm gonna win ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you.
Allora, in attesa di collegarci con Pina Caporaso, l'autrice insieme a Daniele Lazzara di Bomba Libera Tutti, stereotipi e differenze di genere in una classe dell'elementare, direi ne mandiamo un piccolo estratto, un paio di minuti e ci colleghiamo con lei.
È vero, anche certe volte di gioco.
Amore, è per te.
Anche l'ho visto.
Stanca della polvere che ritorna così presto? Scopri Swiffer Duster. Agisce come una calamita. Pulisce i posti difficili da raggiungere. E a differenza dei panni tradizionali, Swiffer cattura la polvere e la intrappola. E ora diffonde anche un nuovo fresco profumo di pulito. Addio polvere.
Allora, la donna pulisce e l'uomo guarda la TV.
Io ho capito perché quando il maschio va a aprire, quando l'uomo va a aprire la porta e chiama la donna, perché gli uomini non puliscono, puliscono quasi sempre le donne.
Infatti si vede che poi il marito va, appena la donna va alla porta e vede questa massa di polvere, lui va subito a sedere e si mette a guardare la TV. E infatti quella massa di polvere poi va a sporcare il tavolo da tutte le parti e la donna deve andare a pulire tutto.
Secondo me l'uomo poteva anche aiutare la sua moglie a pulire la polvere.
Cioè il maschio appena apre la porta vede la palla di polvere e chiama la donna perché non vuole averne niente a che fare.
Per me non è vera questa reclama perché poi lo fanno solo per comprare dei prodotti.
Infatti, cercano attenzione, cercano di comprare tutti i prodotti, attirano l'attenzione. Vogliamo un quartiere.
E poi sono dei. Io vorrei vedere una pubblicità dove solo gli uomini lavorano. Invece le donne stanno con
sul divano,
sulla televisione.
Quando muro abbiamo
uno. Allora, abbiamo in diretta con noi Pina, ciao!
Ciao a tutti!
Ciao carissima,
buonasera.
Ciao! E insomma so che ci stavi ascoltando, noi ti abbiamo presentata già precedentemente, però insomma se vuoi raccontarci tu la tua esperienza di questo documentario Bomba Libera Tutti, stereotipi e differenze di genere in una classe delle elementari. Tu hai fatto ascoltare, no, delle pubblicità o delle storie con cui hai parlato con una classe di 26 bambini e bambine. Vabbè, insomma, raccontacelo tutto,
sì.
Ecco, inutile.
Sì,
e eri
grazie,
ovviamente presente alla Due Giorni Educare le Differenze.
Naturalmente, ho ascoltato con attenzione il bel record che state facendo, ma essendo assistata mi ritrovo moltissimo nei temi e nelle modalità in cui lo state raccontando. Allora, il documentario nasce nella mia classe, che era una quarta elementare, 3 anni fa. Io vivo e insegno a Pistoia, però ho vissuto a lungo a Roma, quindi conosco la radio, conosco moltissime compagne che poi successivamente ho rincontrato in questi percorsi. E in questa classe mi ero posta l'obiettivo e un po' anche la sfida di poter lavorare sulla decostruzione degli stereotipi di genere. E in realtà le attività che abbiamo proposto con altre colleghe e poi documentato in quel documentario partono sia dalla narrativa e quindi dalla riproposizione di storie che avessero la decostruzione degli stereotipi e la proposta di figure femminili diverse attraverso una bellissima collana nata negli anni 70 che era dalla parte delle bambine. E poi questi libri sono stati ripubblicati e quindi li abbiamo riproposti a scuola e poi abbiamo chiaramente fatto vedere pubblicità, fatto discutere i bambini e le bambine sull'identità maschile e femminile, cosa piace o non piace dell'altro genere. E questo poi insomma l'abbiamo condiviso con alcune insegnanti che sono state intervistate, perché pur non venendo loro da percorsi relativi al femminismo, però avevano per esempio avvertito l'esigenza di lavorare anche sull'identità di genere, e questa io l'ho trovata una cosa effettivamente molto interessante, molto proficua. E ciò che viene fuori è chiaramente una visione stereotipata dei ruoli che riflette indubbiamente anche i vissuti domestici, casalinghi, però anche una capacità attraverso le storie soprattutto di saper ricercare perlomeno dei finali diversi, un'iniziale decostruzione, quindi è un lavoro sicuramente che poi dà dei frutti sui tempi lunghi però.
Sì, è un lavoro che voi adesso lo state continuando oppure è stato...
No, non è stata un'esperienza estemporanea, anzi, diciamo che il documentario forse poi è un punto d'approdo, se vogliamo, in un tempo concentrato, perché avevamo l'esigenza anche di fare le riprese, quindi di documentare, appunto. Però il percorso in realtà era precedente ed è continuato anche successivamente. Diciamo che la cosa interessante è stata quella di intercettare un bisogno formativo da parte di un numero interessante di insegnanti, sia nella mia scuola che in altre scuole della città, della provincia di Pistoia. Poi dopo questa si è scoperta essere un'esigenza che per esempio nella Due Giorni di Roma è stata molto palesata e molto presente. Quindi abbiamo cominciato un percorso, noi lo definiamo di ricerca-azione, perché era sia volto a presentare per esempio gli stereotipi presenti nei libri di testo che sono stati appena rammentati, oppure il modo in cui attraverso il curriculo implicito, cioè quello che le insegnanti veicolano con il loro modo di pensare, con i loro atteggiamenti, con il linguaggio non verbale, produce poi un'immagine stereotipata del maschile e del femminile. Quindi abbiamo fatto sia un percorso analitico di studio, di approfondimento, e poi anche un percorso di possibilità di lavorare in classe. Per esempio, quando in terza elementare si fa il genere in grammatica, e approfittiamo per fare un discorso sul sessismo nella lingua e quindi spiegare come il non nominare alcune professioni al femminile risponda ad una logica di non accettazione delle donne in quelle professioni, in quelle carriere, o il fatto di considerare il maschile come un universale neutro e non trovare quindi il posto per nominare la differenza. Chiaramente tutto questo viene veicolato ai bambini e alle bambine con le modalità più adeguate, sì, alla loro età e ai loro strumenti, però è un lavoro insomma che piano piano semina sicuramente.
Sì, è un lavoro. Ah, scusami, cioè lei discosse che voleva.
Molto interessante, anche perché è bello anche proprio il fatto che lo stai facendo, cioè lo state facendo appunto con dei ragazzi elementari, quindi dei bambini molto molto piccoli. No, mi interessava proprio appunto capire se poi dopo questo progetto dalla tua classe sei riuscito a ampliare anche in altre classi, visto appunto la volontà di coinvolgimento di altri insegnanti.
Sì, noi siamo un gruppo prevalentemente di classi parallele, cioè per esempio io quest'anno ho la seconda elementare, quindi di solito con tutte le insegnanti della seconda della mia scuola facciamo questo lavoro. Anche le insegnanti che sono una classe avanti alla mia, per esempio, un altro gruppo molto affiatato e anche molto interessato a questo lavoro. Loro, prima che io le conoscessi, prima che proponessi loro di insomma lavorare su questo tema qui, per esempio, e quando arrivavano in quinta usavano un testo molto molto interessante che è Extraterrestre alla pari, ed è un libro di narrativa di Bianca Pizzorno molto bello, nel quale c'è proprio tutto il tema molto dettagliatamente dell'identità di genere di questa extraterrestre che arriva sulla Terra, però non si sa se è maschio o femmina, e quindi attraverso questa storia vengono un po' smontati alcuni stereotipi, alcuni pregiudizi. Loro già lo facevano per esempio questo lavoro, lavoravano molto su le preferenze, le scelte, i desideri, le aspettative, e per esempio la cosa interessante secondo me è che hanno notato che anche per lo sviluppo di alcune abilità come la capacità di scrittura, la produzione di testi, eccetera, partire dai vissuti individuali, da ciò che si sente, da ciò che si desidera, da ciò che si prova, è molto più dà risultati molto più interessanti e molto più positivi che non magari fare esercizi di scrittura su tematiche e questioni lontane dal vissuto che invece non apportano nulla. E questo sguardo sull'identità di genere è sempre qualcosa che appassiona moltissimo, cioè i bambini e le bambine difficilmente rimangono passivi di fronte a queste sollecitazioni, anzi spesso, soprattutto laddove è possibile lavorare in piccolo gruppo, e questo con i tagli alle compresenze soprattutto che ci sono stati nella scuola diventa sempre più complicato, questo tipo di attività riesce a sollecitare molto di più la capacità di mettersi in gioco. Quindi sì, il lavoro è stato esteso ad altre classi, ma anche ad altre scuole. Ora noi abbiamo, tra l'altro, approfitto per dirlo, proprio sull'onda dell'entusiasmo che abbiamo vissuto nella Due Giorni Romana, proponiamo in collaborazione col Comune di Pistoia una giornata, l'abbiamo chiamata Educare alle differenze, e abbiamo utilizzato lo stesso logo, insomma, delle amiche di Scosse, l'8 novembre pomeriggio, e sarà un lavoro con le insegnanti degli asili comunali e dei nidi comunali, le insegnanti di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, di scuola secondaria di secondo, del territorio di Pistoia e provincia, per cominciare a capire più o meno anche sul nostro territorio come si può fare rete su questo sguardo e su questa proposta.
è molto interessante, anche perché poi anche un po' l'obiettivo della Due Giorni Romana che c'è stata era proprio creare esperienze locali, per far sì appunto di non fare un coordinamento vuoto, ma fra virgolette, ma un coordinamento appunto ricco, che sapesse crescere proprio frutto di quello che si faceva dal basso in tutte quante le varie piccole esperienze. Quindi bella.
Sì, noi abbiamo abbiamo tratto moltissimo incoraggiamento, no? Da quella Due Giorni, è stato bellissimo, in effetti l'avete raccontato insomma tutte molto bene, però anche proprio il clima di capire che qualcosa che sta nascendo dal basso, non solo nel silenzio ma direi nell'ostilità istituzionale a questo punto, perché un silenzio così reiterato, insomma, io lo chiamo ostilità, non c'è sì. Altra spiegazione, ecco. E invece il fatto che appunto auto-organizzandosi, facendo proposte in proprio, coinvolgendo in alcuni casi anche le famiglie, partendo anche da piccoli gruppi di insegnanti, insomma non è sempre importante partire in tantissimi, no? È importante poi dopo ampliare, coinvolgere, sono tutte esperienze nate dal basso, quindi questo sicuramente è un elemento di forza, di coesione, di grande importanza. Sì, sì.
Io sono veramente molto, vi ascolto affascinata, sono molto contenta di avervi qua, perché soprattutto mi sto rendendo conto che in realtà questa è una rete molto grande, è una rete enorme, sì, sì. Ci sono donne dappertutto che fanno questo e non, devo dire non me l'aspettavo, non pensavo fosse così generalizzata, e mi fa veramente molto piacere, anche perché io pure sono un'educatrice, per cui mi ritrovo al lavoro purtroppo a combattere con questi libri di testo terrificanti, con queste mamme che passano l'aspirapolvere,
sì, insomma, sì, anche anacronistiche, no?
Sì, perché basta, anche perché i bambini, cioè, i bambini imparano quello che noi gli insegniamo, loro non la sanno la differenza di genere quando nascono, siamo noi che li educhiamo in quel modo. Il problema è, certo, che poi in realtà soprattutto i bambini maschi la assumono in un tempo molto breve, quindi a quel punto decostruire è veramente difficile.
È molto interessante, ecco, secondo me anche questa differenza tra identità maschile e femminile nel come viene raccontata e cristallizzata nei ruoli, negli stereotipi, è un tema di cui discutiamo molto, perché per esempio fino a qualche anno fa era meno presente anche una narrativa, chiamiamola decostruttiva, sui ruoli maschili, no? Mentre erano per esempio in crescita un ampliamento di modelli per le bambine, no? Diciamo, sì, così, da libri sulle scienziate, sì, per esempio, faccio di esempio, e su invece sull'identità maschile
non si lavorava,
permaneva un silenzio. Invece ora appunto anche l'editoria, per dire 7-9 edizioni, cito una casa editrice fra tutte, insomma, però ce ne sono diverse che stanno proponendo libri che presentano invece un maschile che si apre a una dimensione affettiva, emotiva, sentimentale, quindi è un arricchimento anche per l'identità maschile, che invece era un po', non dico un rimosso, però effettivamente è ancora poco lavorata su questo tema. Non so se appunto su questo siamo d'accordo, però
c'è questo equivoco per cui in realtà poi questa decostruzione di genere è che la bambina arrivava a fare le cose che facevano i maschi, per cui in realtà era sempre stato un ragionamento che ha lasciato un po' a desiderare, e che non né creava conflitto né rompeva niente, insomma, certo, non cambiava nulla, nel senso che una bambina che può giocare a calcio non mi decostruisce nulla. In realtà quello che dovresti fare, lo sai che ci sta un rumore mi è venuto in mente, scusa, così parto così dalla tangente, c'è un asilo in Svezia dove non rivelano il sesso dei bambini o dell'asilo nido fino ai 2 anni, i genitori non rivelano all'esterno, e sarebbe interessante andare a capire che impatto può avere.
Sì, sì, c'è un esperimento per esempio che è stato fatto in sociologia, è molto studiato, si trova sui manuali di Giddens, io poi ho studiato sociologia, sì, quindi ve lo ricordo bene, no? E per dire, Anthony Giddens racconta di questo esperimento fatto nei reparti di maternità in Gran Bretagna all'inizio degli anni Ottanta, in cui lo stesso bebè veniva vestito da femmina e presentato nel reparto come una femmina. A quel punto gli aggettivi e il lessico che veniva usato era per esempio come dolce, come sorride, come buona, come bella, come carina. Quando lo stesso neonato veniva presentato vestito da maschio col nome di Adam, e allora Adam era forzuto, energico, scalciava, era robusto, quindi voglio dire, il lessico si forma, il lessico e tutto ciò che riguarda i ruoli, gli stereotipi, si forma anche prima che i bambini nascano. Per esempio una mia amica ostetrica diceva che lei non si è fatta rivelare il sesso della bimba, poi dopo si è scoperto che era una bimba che aspettava, per evitare magari di crearci sopra delle aspettative, delle attese legate legate al genere. Insomma, sono scelte interessanti, secondo me, ecco, sono interessanti perché anche questi sono tentativi di proiettarsi in una dimensione un po' diversa, un po' più libera, un po' più aperta, no? Meno magari effettivamente costretta, per cui secondo me alla fine il danno più grosso che si fa poi all'infanzia proponendo modelli così rigidi è proprio quello di restringere il campo dei desideri. E se per esempio c'è una lezione che viene, per dire, da Bruno Munari, dagli anni 70, da tutto quel bagaglio di esperienze pedagogiche, è anche quello che la fantasia cresce quanto più crescono le possibilità. E se invece noi queste possibilità le restringiamo, le confiniamo, le cristallizziamo in pochissimi comportamenti ben definiti, allora dopo abbiamo creato un danno enorme all'immaginazione, alla fantasia.
Perfetto, senti, noi parleremo in realtà con te per ore, ma tra 5 minuti questo spazio, veramente lo sto dicendo sul serio, ma tra 5 minuti questo spazio si esaurisce perché va in onda il giornale radio, però mi sembra che tu sia una testimonianza del fatto che questa rete ha funzionato e quindi penso anche le compagne qui discosse siano molto contente, già avete riferimenti telefonici, quindi penso, insomma, vi invito assolutamente a collaborare, magari anche adesso ci facciamo anche raccontare da loro, giusto per concludere, insomma, i vari progetti, magari anche leggere, certo, senza stereotipi che fanno, e raccontiamo, diciamo, diamo gli appuntamenti, perché ci sono degli appuntamenti per i prossimi mesi, anche per il prossimo anno, insomma, anche a lungo termine. Noi ti ringraziamo veramente tanto.
Grazie,
ovviamente,
a voi,
insomma,
a voi,
ci
a
risentiremo
tutte.
Sicuramente in un'altra occasione. Grazie.
Alla prossima, grazie.
Ciao.
Ciao,
Pina. Ciao.
And
fell as he called my name. I played his games as he came and came. Then he changed my name. Called my blackness untamed. He put me in chains. Then he changed my name.
Allora, gli ultimi minuti, questa mi è piaciuta molto.
Anche a noi.
Mi è piaciuta molto questa... Abbassatelo il microfono, non ti preoccupare, questa ora insieme, e ovviamente, insomma, vi rinvitiamo per qualsiasi altra cosa.
Volentieri.
A tornare da noi o a telefonarci. Possiamo parlare un po' della conclusione di questi 2 giorni e degli appuntamenti che vi aspettano e ci aspettano, e vediamo un po' come proseguirà questo percorso. Mi sembra molto ben avviato.
ok, grazie. Sì, procederà, come dicevamo anche prima, nell'ambito di una serie di appuntamenti di tipo regionale. Uno era quello che chiaramente citava Pina poc'anzi, ma anche di incontri mirati dei coordinamenti regionali, perché poi ci sia una restituzione tra un anno circa in ambito nazionale. Il prossimo appuntamento si terrà qui a Roma il 29 di novembre tra le 15:30 e le 17:30, sempre alla scuola di Donato di Via Bixio, e chiaramente faremo in modo che ci sia la trasversalità dei referenti che sono intervenuti per le 2 giornate, quindi tutte le associazioni femministe piuttosto che LGBT e tutte le realtà variegate a livello professionale e non che sono state presenti.
Ok, no, ovviamente vi invitiamo qua a fare,
okay,
il report, ormai.
Grazie, volentieri.
Il nostro spazio fisso, vi ringrazio tantissimo. Vuoi aggiungere qualcosa? Dio, ti sei alzato in piedi.
No, volevo salutarvi.
Okay. No. Ok, allora vi ringraziamo e alla prossima.
Grazie a voi.
A presto.
Ciao. Allora, alle 19:29 minuti, tra un minuto esatto, il giornale radio delle 19:30 a cura del martedì autogestito da femministe e lesbiche.